Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Fine febbraio del 1439. Il piccolo abitato di Borgo Sacco, oggi sobborgo di Rovereto, risuona di voci, comandi, rumori. Lo spettacolo che si mostra ai contadini che osservano la scena dai campi dall'altra parte dell'Adige è surreale. Il piccolo porto non si vede più. Due grandi navi, sorrette da immensi galleggianti, sembra che se lo siano mangiato, anzi, sembra che stiano per sbranare l'intera borgata. E poi vicine a queste altre sei più piccole, sei fregate, ma sempre immense rispetto al fiume. Ma non è finita. Un folto gruppo di uomini e di buoi trascinano faticosamente, lungo gli argini dell'Adige, una lunga fila di barconi da battaglia, ben 25. Una flotta, insomma. Una vera e propria flotta sulla quale sventola il leone di San Marco, la bandiera della Serenissima, che allora si spingeva fino a nord di Cagliano, arginata dal Principato Vescovile di Trento e dal Tirolo, terre dell'impero degli Asburgo. La gente della Vallagarina è scioccata. Le uniche barche che avevano visto fino a quel momento erano quelle dei pescatori e le zattere da trasporto. Niente rispetto a quello che si mostrava ai loro occhi in queste giornate di fine inverno. Navi come le galee, lunghe 42 metri, larghe 5, e con una stazza di 250 tonnellate, che di solito solcavano superbamente l'Adriatico e il Mediterraneo, che invece ora si trovano all'ombra dello Stivo, una cima che tocca i 2054 metri. Assurdo. Ma dall'assurdo si passò appunto al surreale, quando le navi, grazie a possenti argani, vennero issate sulla terra, sulla riva ovest del fiume, allineate e poi fatte scivolare, o meglio rotolare, su migliaia di tronchi lungo una strada che si inerpicava lungo la salita verso Mori. Allora la gente capì. Ecco perché gli uomini dei paesi della Vallagarina erano stati reclutati. Ecco perché i veneziani avevano requisito tutti i buoi. Si doveva costruire la pista, spianando terreni, tagliando alberi, abbattendo case. Ma che senso aveva trascinare con uno sforzo ingegneristico e fisico degno delle piramidi egizie una flotta attraverso i monti? E fino a dove? Fino a Torbole, dove le navi verranno messe nelle acque di questo piccolo mare che è il Garda. E il senso era quello di combattere un amico mortale di Venezia, la Milano dei Visconti, che in quel momento stava stringendo d'assedio Brescia, che si era volontariamente consegnata nel novembre del 1426 al governo di San Marco. Governo meno esoso e più liberale rispetto a quello tirannico dei Visconti. Insomma, la missione era battere Milano sull'acqua, elemento sul quale Venezia non temeva o quasi avversari. Un'idea folle, mai venuta in mente nessun stratega militare. Un inedito assoluto, ma Venezia era Venezia. La dominante era dominata da una classe dirigente di altissimo livello. L'idea di trasportare la flotta via terra venne elaborata da Biaso de Arboribus, un ingegnere, e da un marinaio di origine cretese, Nicolò Sorbolo. La proposta, dir poco temeraria, venne presentata al Maggior Consiglio, che ne discusse a lungo e, secondo costume, animatamente. Alla fine i patrizi votarono a favore dell'impresa e il doge Francesco Foscari, il 1° dicembre del 1438, mise il suo timbro sull'ordine di avviare le operazioni. In tempi rapidissimi la flotta venne allestita. Primo passo neutralizzare Castel Penede, in mano imperiale e ostacolo sulla strada per Torbole. Operazione che le truppe veneziane, sotto l'alto comando del Gattamelata, uno dei più grandi condottieri del 400, portarono a termine rapidamente. A metà gennaio le navi presero il largo dall'Arsenale e navigarono fino alle foci dell'Adige dalle parti di Sottomarina di Chioggia. Lì migliaia di uomini e di buoi attendevano le imbarcazioni per trascinarle controcorrente fino a Verona. Già in questo primo tratto l'impresa si rivelò titanica. Si dovettero abbattere ponti, compresi quelli di Verona. Inoltre si era in pieno inverno e il livello dell'Adige era al minimo. In più il freddo era pungente al punto che il fiume risultava in molti punti ghiacciato. Il pescaggio delle galee era a vuoto di 1,80 m, troppo, quindi De Arboribus e Sorbolo venne in mente una soluzione. creare dei grandi cuscini di pelle pieni d'aria, insomma enormi salvagente per ridurre l'immersione dello scafo. Un altro ostacolo, la chiusa di Verona, e lì venne superata realizzando una serie di paratie per sollevare il livello delle acque e quindi le imbarcazioni. E poi su tra mille difficoltà, con centinaia di uomini impegnati allo spasimo a trascinare queste pesantissime navi da guerra. Uno sforzo immane di uomini e animali fino a Borgosacco. Ma il bello doveva ancora venire. La flotta, che era guidata dal capitano Piero Zen, ora doveva trasformarsi, paradossalmente ed incredibilmente, in una flotta di terra. Primi di marzo del 1439, issate sulla riva dell'Adige di Mori, migliaia di sterratori, di falegnami, di operai di ogni genere avevano preparato una pista sulla quale galee, fregate e barconi vennero fatte avanzare rotolando sui tronchi d'albero. Un lavoro faticosissimo, superata la salita di Mori e il falsopiano fino all'Oppio, finalmente uno specchio d'acqua, il lago di L'Oppio, allora un lago abbastanza profondo, dove le navi vennero fatte navigare fino alla sponda occidentale. Pochi chilometri di respiro e poi un nuovo ostacolo micidiale, la rampa fino a Passo San Giovanni, un muro di poche centinaia di metri da far superare a bestioni di 250 tonnellate. I muscoli di migliaia di lavoratori si impegnarono allo spasimo, migliaia di piedi si piantarono nel terreno ghiacciato, le schiene dei buoi inarcate nello sforzo. Il pericolo di rimanere schiacciati era sempre presente, anche se le cronache non fanno cenno ai morti o ai feriti. Del resto in quel tempo la vita valeva poco, soprattutto valeva poco quella delle classi lavoratrici. Finalmente la flotta raggiunse il passo a 287 metri di altezza, ma era tutt'altro che finita, adesso c'era la discesa. Si tentò di frenare le imbarcazioni trattenendole con grosse corde legate a ulivi secolari, a robustissime querce, un calvario. Il peso delle galee o strappava le corde o si tirava dietro anche gli alberi più possenti. In vista del lago, a 3 chilometri dal porto di Torbole, la missione sembrava dover fallire. Ma i veneziani non si fecero prendere dalla depressione e sfruttarono il loro alleato di sempre, il vento. Ogni pomeriggio del Garda spira l'ora, vento sostenuto e costante che i marinai della Serenissima usarono come una sorta di paracadute. Galee, fregate e barconi issarono le vele quadrate che l'ora riempiva rallentando la discesa verso Torbole. Una sorta di paracadute, insomma, che permise ai veneziani di percorrere i 3 chilometri di ripida discesa che separavano il passo da Torbole, mantenendo il controllo del pesantissimo naviglio. Finalmente le due galee, le 6 fregate e i 25 barconi da battaglia, dopo le inevitabili riparazioni, vennero messe in acqua. Dopo 15 giorni di sforzi titanici, di fatiche e di pericoli, Venezia aveva, è il caso di dirlo, condotto in porto la sua flotta. Condotta in porto via terra. L'impresa, che sembrava assurda, divenne realtà. Attorno a questa miracolosa operazione Venezia creò giustamente un mito che, più di 100 anni dopo, venne immortalato da Tintoretto nel suo famoso dipinto che rende ancora più sontuoso il soffitto della sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale a Venezia. Tornando alla nostra storia, Gattamelata e Zen, sapendo che l'effetto a sorpresa era ormai saltato, la notizia dell'arrivo via monti della flotta naturalmente non poteva passare inosservata, ordinarono alla flottiglia lacustre di portare al porticciolo del Ponale viveri e rifornimenti che poi attraverso i sentieri di montagna venivano fatti arrivare a Brescia assediata. I milanesi, che grazie all'aiuto dei genovesi, storici nemici della Serenissima, avevano messo in acqua una flotta robusta, reagirono e ingaggiarono la battaglia. Il primo attacco milanese avvenne il 12 aprile del 1439, il secondo il 24 settembre, sempre nelle acque davanti a Riva del Garda. Ai veneziani, in inferiorità numerica, non andò bene, tutt'altro. Il leone di San Marco sembrava costretto a piegare il capo sia sulle acque che sulla terra. Niccolò Piccinino, soldato di Ventura che comandava le truppe lombarde, sfondò al fronte tenuto dal suo collega nemico Gattamelata e per qualche tempo occupò anche Verona. Ma il leone ferito trovò la forza di assestare ai milanesi una zampata letale. Niente più galee trascinate sulle strade in mezzo ai monti, le navi questa volta vennero smontate e portate con i carri a Torbole, dove vennero rimontate. Il 10 aprile del 1440 una potente squadra al grido di «Viva San Marco!» attaccò i legni milanesi che subirono una totale sconfitta. Il controllo del lago da parte dei veneziani permise al settantenne Gattamelata e alle sue truppe di liberare Brescia. Venezia aveva dimostrato la sua potenza tecnologica e militare e anche la stoffa dei suoi vertici legati alla grande tradizione della Repubblica, ma al tempo stesso moderni, cosmopoliti e coraggiosi al punto da progettare e realizzare l'operazione che venne chiamata Galeas per Montes, galee attraverso i monti. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.